Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia, ben trovata.
Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
Allora, cara Silvia, come stanno andando i consumi in Italia? Come sono andati nel mese di febbraio? Hai qualche dato sicuramente, vero?
Allora, ce lo dice NIC, Nielsen IQ, a partire appunto dai dati della grande distribuzione organizzata. Il fatturato totale omnichannel, cioè tutti i tipi di spazi dall'ipermercato in giù, vale 10 miliardi di euro, in crescita del 2,4% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. L'indice di inflazione teorica nel largo consumo confezionato è in calo rispetto a gennaio, dal 4,3% al 3,4%, un dato che suggerisce una tendenza al rallentamento dell'aumento dei prezzi. Ma gli italiani però continuano a cercare il risparmio, infatti il mix del carrello della spesa diminuisce dell'1,4% con una variazione reale dei prezzi del 2%.
Veniamo ai canali distributivi che a febbraio hanno avuto le performance migliori. Sono specialisti drug, più 10,9%, seguiti da discount, più 4,8%, superstore, più 3,7% e supermercati, più 2,1%. Sempre nell'ottica del risparmio, cresce anche l'incidenza delle promozioni, pari al 23,6% a totale Italia, più 0,3 punti percentuali nel 2023. Le marche del distributore oramai rappresentano un terzo del mercato, con una quota totale, discount inclusi, del 31,4%. E cosa mettiamo nel carrello della spesa degli italiani, cara Silvia?
Allora, intanto compriamo di meno, attenzione, i volumi scendono dello 0,8% rispetto al febbraio 2023, ma spendiamo l'1,2% in più. Crescono i valori dei prodotti per gli animali domestici, più 4,4%, seguiti dalla cura della casa, quasi 4%. Per quanto riguarda i volumi, invece, la tendenza è negativa per tutti i comparti, tranne che per i prodotti per la cura della casa, che invece crescono 1,3%, e per la cura della persona, più 1,1%.
Per quanto riguarda le categorie merceologiche, sul podio della classifica top 10 NIC del mese di febbraio si classificano l'olio di oliva vergine ed extravergine, più 44,3%, gli ammorbidenti, più 19%, e i dentifrici, più 16,1%. Il fresco cresce in tutti i canali distributivi, tranne i liberi servizi e gli iper. Tra le categorie merceologiche più dinamiche all'interno del comparto, frutta e verdura con il più 6,1% detiene il primo posto, seguita subito dopo da pane e pasticceria e pasta, e poi dalla gastronomia. La salumeria invece si attesta come la categoria con il trend più basso rispetto alle altre, meno 1,4%. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, la prima puntata del mese di aprile che si apre musicalmente con una proposta che viene dagli anni 90, addirittura dagli anni 80. Chissà chi ricorda i Micro Disney, un gruppo irlandese-inglese. Ecco, da quelle ceneri nacquero gli I Llamas, fondati appunto da Sean O'Hagan. La loro proposta è molto vicina ai Beach Boys, però naturalmente riletta in chiave britannica, soprattutto anni 80 e anni 90. Questo è il loro 11° album, che si intitola Hey Panda, e questa è How the Best Was Won.
Weep like a woman, sleep like a baby. Listen to the listen to the squeal of the pig. Listen to the wind. To the kids as they muster a song.
Ah, ah, yeah.
And come to me, baby. I've got a story to tell about a baby who came to me and I treated her well. Care for me, love for me. Give me what you have. Listen to ourselves as we wail and we laugh. That's how the best will be won.
L'intervista. Qui Pianeta Digital Marketing, dove le innovazioni quasi si sprecano, le ambizioni si susseguono, le soluzioni prendono sempre più piede, quando l'entusiasmo straborda diventa contagioso, ma può creare anche qualche buco, almeno alimentarlo. Come costruire quindi una strategia ADV in rete che sia magari performante ma anche allo stesso tempo responsabile? Dopo il lancio in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, UTIC porta il proprio servizio di consenso autentico anche sul mercato italiano. E oggi abbiamo qui Cristina Lundari, che è a capo della nuova sede italiana. Buongiorno Cristina, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Buongiorno.
Allora, cosa fa UTIC sul mercato del digital ADV?
Allora, UTIC nasce da consorzio di quattro grandi società di telecomunicazioni e porta sul mercato italiano, sul mercato del digital advertising, un servizio che ha l'ambizione non solo di fornire una soluzione al problema legato all'imminente sparizione dei cookie, sappiamo tutti insomma che siamo davanti a una cosiddetta apocalisse, ma anche la missione più ampia di favorire un marketing digitale più responsabile e affidabile, soprattutto in un momento in cui, è cosa nota, la fiducia degli utenti rispetto all'utilizzo dei loro dati è veramente ai minimi storici. Ma come funziona la nostra soluzione? Allora, intanto è l'unica sul mercato a accorpare queste tre caratteristiche contemporaneamente e importanti. Quindi è una soluzione privacy first, è deterministica ed è scalabile. Vi racconto un pochino che cosa significa. Allora, partiamo dalla privacy. La soluzione di UTIC volutamente non si chiama ID Solution, adesso stanno nascendo sul mercato diverse alternative a questi cookie di terza parte e tutte portano il nome di ID Solution perché il loro compito è proprio quello di identificare gli utenti. UTIC, per distinguersi, parla di questa soluzione chiamandola servizio di consenso autentico. E perché? Proprio perché UTIC vuole mettere la privacy degli utenti al centro prima di ogni altra cosa, quindi nulla viene fatto senza il consenso informato degli utenti, ai quali viene spiegato in modo trasparente come questo identificativo che viene fornito dalle telco sia in realtà pseudonimizzato, ovvero in nessun modo riconducibile alla loro identità, come verrà utilizzato e per quali finalità. La spiegazione è molto chiara e la scelta di dare il consenso può essere anche facilmente revocata. Questa è abbastanza una novità sul mercato.
Infatti, perché mi chiedevo, ma poi dopo cosa succede quando io ho detto di sì e poi decido che no, esatto. Per esempio?
Esatto, allora si può agire sempre nello stesso modo, quindi cercare a fondo pagina quella dicitura che ci aiuta a ricondurre alla schermata dove noi possiamo revocare la scelta. Oppure UTIC che cosa propone, proprio per andare incontro agli utenti? Propone un portale che chiama Consent Hub, quindi un portale dove gli utenti vedranno gli stati stati tutti i siti a cui hanno dato il consenso e potranno decidere di revocarlo. Uno per uno, in modo selettivo, oppure con un solo click revocano in una sola azione, diciamo, tutti i consensi dati a qualsiasi sito. Quindi sono nel pieno controllo della loro privacy, possono appunto fare delle scelte sapendo di poterle revocare, e questo porta anche a dei tassi di consensi molto elevati. Il claim di YouTube, infatti, è la tua scelta rimane tua, quindi tu sei nel pieno controllo dei tuoi dati, e questo è, diciamo, un aspetto centrale. Quindi la nostra soluzione nasce partendo dalle normative sulla privacy, non cerca un modo per aggirarle in qualche modo o per operare rispettandole solo parzialmente, ma parte proprio dalla convinzione che gli utenti vadano rispettati, le loro scelte vadano rispettate, e che gli utenti debbano essere, insomma, sempre nella facoltà di operare delle scelte consapevoli.
Quindi ci stai dicendo che molti le aggirano?
Non mi permetterei di dire questo, però ecco, se si intervistano, ci sono diversi studi, adesso non ricordo le fonti, che però dichiarano che gli utenti percepiscono un po' di opacità rispetto a come i loro dati vengono utilizzati, no? Sì. Per cui tu dai un consenso ai cookie, ma poi non sai quel cookie quanto verrà conservato, con chi verrà condiviso, che fine farà. Per cui essere più chiari su questi aspetti aiuta l'utente a sentirsi più nel controllo dei propri dati.
Va bene.
Quindi questo modo per costruire una strategia digital responsabile, ma anche che porti dei risultati. Ecco, questo forse è la base da cui voi partite, e altre strategie che mettete in campo proprio per dare una risposta efficace a questa, come l'hai chiamata tu? L'hai chiamata tsunami? No, l'hai chiamata apocalisse.
La cookie apocalypse. Sì, allora, ovviamente bisogna mantenere la performance sul mercato, quindi servono delle soluzioni che siano il più possibile scalabili, quindi che aiutino a raggiungere la maggior parte degli utenti e che siano anche possibilmente deterministiche, si dice in gergo, quindi che siano delle informazioni che aiutano in modo inequivocabile a risalire a identificare gli utenti senza poter risalire però alla loro identità. Esistono sul mercato anche delle soluzioni cosiddette probabilistiche, che quindi stimano che dietro una certa navigazione ci sia un utente. Ma queste stime, per quanto accurate, sono sempre figlie di elaborazioni, analisi, integrazioni con altre informazioni, certo. No? Quindi non sono certe, come la connessione telefonica. UTIC utilizza la connessione telefonica, quindi non il numero di telefono dell'utente, per identificare gli utenti, senza però svelare nulla di privato, quindi non il numero di telefono e nessun'altra informazione. Questa cosa è anche estremamente utile, perché dietro una connessione telefonica difficilmente ci sarà un bot, quindi in qualche modo aiuta anche a garantire che gli investimenti verranno fatti puntando a degli utenti reali, e quindi che siano totalmente privi di frode.
Perfetto. In mezzo a tutto questo marumagnum di norme, di aggiustamenti normativi, c'è anche il pericolo che la strategia ADV o comunque la comunicazione digitale sia un po' frenata, no? Cosa bisogna fare in questi casi?
Bisogna un po', dal mio punto di vista, cambiare paradigma, nel senso bisogna veramente partire da un patto onesto con i cittadini, quindi ripristinare la fiducia rispetto al fatto che i loro dati verranno utilizzati in modo appropriato. E bisogna creare quindi delle tecnologie, dei modelli di business che diano totale priorità alla privacy degli utenti e alla protezione dei dati. Bisogna educare gli utenti sui loro diritti e sulle loro responsabilità, aiutarli a riprendere controllo sulla scelta delle loro privacy. Significa sviluppare strategie che siano allineate allo spirito delle normative, quindi proprio che sposino l'intento di queste normative e non cerchino semplicemente di navigarci intorno. Significa combattere il traffico fraudolento, e significa anche creare un ecosistema per consentire ai siti indipendenti di informazione di monetizzare al meglio le loro audience, cosa che oggi purtroppo non avviene perché gli investimenti sono concentrati prevalentemente sulle big tech. Quindi non si può più prescindere dal mettere la privacy al centro di qualsiasi approccio di comunicazione, proprio per riguadagnare la fiducia degli utenti e per consentire all'open web di sopravvivere.
Ecco, ma la fiducia di una professionista come Cristina Lundari cosa dice? Abbiamo tempo oppure è un'utopia arrivare a questi risultati?
No, io credo che l'esempio della nostra società sia un esempio positivo, nel senso si possono creare delle tecnologie che rispettino la privacy e al contempo portino a un marketing più responsabile. Quindi si tratta veramente di ripensare la modalità in cui si opera e sì, bisogna in qualche modo cambiare approccio, che non è assolutamente una cosa facile. Il fatto che a breve spariranno i cookie di terze parti peggiorerà, diciamo, la situazione, che già non è positivissima, perché questi cookie già da tempo che non funzionano bene più come una volta, e quindi in un certo modo accelera questi ragionamenti. Quindi ci troviamo in un momento perfetto per provare a ripristinare la fiducia con gli utenti e a creare un ecosistema, appunto, che sia più favorevole per tutti gli operatori che vogliono fare pubblicità digitale e vivere di pubblicità digitale.
Ecco, quali sono i trend in questo momento che caratterizzano il mercato in Italia?
Allora, prima l'abbiamo citato, quindi l'imminente deprecazione dei cookie di terze parti. Google ha più volte rimandato queste scadenze, però io credo che può succedere magari che le rimandi ancora di 6 mesi, però non è questione di insomma, questa cosa succederà e succederà a breve. C'è sicuramente una maggiore attenzione ai temi che ruotano intorno alla privacy, non si può più sfuggire da questo. Abbiamo iniziato a parlare di GDPR da anni e le sanzioni stanno diventando anche sempre più aspre, quindi non si può più prescindere dal prestare attenzione a questo tema. Ci sono moltissime nuove direttive che impongono di nuovo un ripensamento su come si opera. C'è l'intelligenza artificiale che arriva, che porta una grandissima automatizzazione nei processi e nel nostro settore, secondo me, solleverà molte aziende da un'operatività che non era
sostenibile, fattibile.
Non era sostenibile e forse appunto queste stesse persone possono dedicarsi a temi più strategici. C'è un tema legato alla sostenibilità che passa anche attraverso soluzioni che non richiedano l'elaborazione di troppi dati, visto che queste elaborazioni comunque hanno anche un impatto sull'ambiente. E la sostenibilità la possiamo intendere anche, come dicevamo prima, rispetto al consentire a tutti gli operatori sul mercato di avere della pubblicità digitale.
Quindi in questo contesto il mercato italiano come si caratterizza? Che cosa contraddistingue? Quali sono proprio le tendenze oggi in atto che in qualche modo qualificano il nostro mercato?
Allora, sicuramente in tutto il mondo, quindi prima di arrivare al mercato italiano, le big tech attraggono la maggior parte degli investimenti pubblicitari, però in Italia questa concentrazione è ancora più alta, in un modo che è addirittura sproporzionato rispetto al tempo che gli utenti spendono su questi siti. Quindi io mi auguro che in questa fase in cui siamo costretti a ripensare a come gestire la pubblicità digitale, che sia appunto nel pieno rispetto delle normative, il mercato veda l'opportunità per ripristinare alcuni equilibri a favore dell'open web, senza cedere alla tentazione, diciamo, naturale di operare delle scelte conservative che non portano quindi verso un marketing più responsabile.
Benissimo. E cosa vi prefiggete a questo punto come UTIC in questo 2024? Che tra l'altro è a un passo dal finire, perché è un attimo e
siamo
estate.
Già alla fine dell'anno.
Incredibile. Esatto.
Siamo già a cosa fai a Capodanno.
No,
ecco.
Non posso neanche più chiedere veramente cosa vi prefiggete, perché se ne va via. No, veramente.
Però siamo già ad aprile, è impressionante. Siamo già ad aprile, impressionante. Allora, le aspettative per il mercato italiano sono che si possa replicare lo stesso successo che abbiamo riscontrato negli altri mercati. Quindi tu hai citato prima Germania, la Francia, la Spagna. In questi mercati UTIC ha già una presenza relativa consolidata, se pensiamo che è una società che ha un anno di vita, e la nostra soluzione appunto è stata adottata dai principali gruppi editoriali. Quindi ci auguriamo che questo possa darci anche una più veloce credibilità, perché come si dice, gli editori italiani guardano anche molto a quello che fanno negli altri paesi. E quindi da un lato siamo già alla fine dell'anno, quindi la deprecazione dei cookie è dietro l'angolo, dall'altro abbiamo questa esperienza che certifica in qualche modo che la nostra soluzione è valida, e quindi ci auguriamo, insomma, che il processo di crescita sul nostro mercato possa essere anche più veloce rispetto a quanto abbiamo riscontrato negli altri paesi.
In quali paesi è andata meglio Youtik fino a questo momento? Germania, Francia?
Allora, molto dipende, abbiamo diciamo evitato questi aspetti tecnici, da quali società telefoniche aderiscono al progetto, perché quelle fondatrici sono quattro, tra le quali c'è Vodafone, che è presente anche in Italia, poi c'è Deutsche Telekom, Telefonica e Orange. In Francia, per esempio, SFR, Bouygues, altri gruppi telefonici hanno sposato lo stesso progetto, e questo ci consente di ampliare la nostra reach sul mercato, la nostra rappresentatività sul mercato. Quindi dipenderà anche dall'adesione da parte di TIM, di Win3, di Fastweb, che ci auguriamo appunto sposino il progetto. E per rispondere alla tua domanda, probabilmente la Francia e la Germania si stanno contendendo il primato del maggior numero di consensi registrati, però la Spagna non è da meno. La Spagna peraltro è un mercato molto simile a quello italiano, ecco, quindi vedere che alcuni gruppi editoriali, tra l'altro anche gemellati diciamo con alcune realtà italiane, hanno già adottato Youtik, mi lascia insomma ben sperare che l'Italia seguirà. Ho fatto una primissima ricognizione sul mercato italiano, ho incontrato i principali gruppi editoriali, c'è un grandissimo interesse.
E beh, certo, perché comunque questa è un'opportunità incredibile in questa situazione appunto della deprecazione dei cookies.
Assolutamente, e quindi speriamo che tutto vada bene.
Evviva, evviva. E allora Cristina Lundari, a capo della nuova sede italiana Youtik, che è l'ad tech società che è arrivata in Italia da poco, ospite qui a Daily On Air, The Sound of ADV, dalle frequenze di Radio Atlanta, e domani anche sulla prima pagina del nostro Daily Net, quindi non mancate. Grazie Cristina, alla prossima.
Grazie a voi.
Grazie.
Think that I've died. It storms through me. Guess I'm barely alive. So what good am I in this darkness? An incoherent mess. Strange beauty. So
si vede dal mattino. De Leonardo e Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano con Silvia e Davide. Non dimenticate di andare a visitare le nostre pagine e attenzione perché sta per essere inaugurato il nuovo sito. Silvia,
è vero, manca poco.
Che come al solito contiene comunque anche la pagina De Leonardo che racchiude tutte le 174 puntate del nostro format. Allora, prima di andare avanti con le news, raccontiamo un po' la proposta musicale che è appena andata in onda e stiamo parlando di Ed Harcourt, il cui album di debutto, Here Be Monsters, vinse addirittura il Mercury Prize, un premio ambitissimo, il massimo della discografia britannica. Io ci credevo tantissimo, Ed Harcourt, la gente impazziva, i critici ci dicevano che poteva essere il nuovo Tom Waits. Esce con questo album, El Magnifico, chissà se è un titolo autoreferenziale, che insomma riporta un po' le lancette indietro nel tempo. Se pensate che nel 1987, in questo periodo, usciva The Joshua Tree, no? L'album degli U2 più famoso, e un po' le atmosfere sono quelle. Fatto sta che dal 2007 a oggi Ed Harcourt, oltre a pubblicare la sua musica, ha anche scritto per altri artisti come Sophie Ellis Bextor o Paloma Faith, ma anche Marianne Faithfull e i Libertines. Pensa un po', cara.
Però.
Quindi Ed Harcourt, abbiamo ascoltato Strange Beauty. Adesso, appunto, come detto, le migliori notizie che trovate sulle vostre scrivanie, Daily Media, Daily Net, un sunto tipo Mambo e Avis che sono insieme per creare sensibilità sul tema della donazione di sangue. Nasce infatti il canale TikTok di Avis Nazionale che, senza staccarsi dal tipico tone of voice della piattaforma, riesce a comunicare con una platea giovane e a volte poco informata su un gesto che può salvare delle vite. Good day,
sunshine. Con l'acquisizione di Intellera Consulting, Accenture continua a rafforzare il supporto alla digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Coe intanto firma Apple Pyring, il progetto di Mela Valvenosta con Chiara Manzi. L'agenzia infatti ha coordinato tutte le attività di direzione creativa, shooting fotografico e ovviamente strategia social.
L'agenzia Dilemma chiude il 2023 a oltre più 20%. Vince la gara Italian Food per il pomodoro Petti e lancia Orione, una nuova struttura operativa nel mercato degli eventi e degli incentive.
Chatwin entra in IAB Italia per dare un contributo allo sviluppo di un ecosistema consapevole. L'obiettivo è sostenere la crescita del mercato ad tech e portare valore alla filiera attraverso un lavoro profondo di ricerca e sviluppo.
E Pic Johannes annuncia l'ingresso di Jack Blanga nel ruolo di Executive Creative Director, nel reparto dove recentemente è entrato anche il Creative Lead Sergio Rodriguez.
Si chiama The Garden Dream, il primo album, il debutto di G. Glum, che è una londinese che in realtà si chiama Ella Smoker, ed è una cantautrice che ha iniziato a realizzare le registrazioni casalinghe ispirandosi a artisti come Elliot Smith, The Microphones, Phil Elverum, Adrian Laker, Big Thief e Alex G. Quindi grandi suggestioni, una malinconia di fondo, ma anche dei suoni moderni e stratificati. L'album di G. Glum, The Garden Dream, andiamo ad ascoltare questo estratto che è With You.
Thank you. vivo daily.
Daniele De Sandova TV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, prima puntata di questo mese di aprile, appena cominciato. Chiudiamo con i dati Istat, che nel 2023 in Italia ci dicono che sono nati 379.000 bambini, 14.000 in meno rispetto al 2022. Il numero medio di figli per donna passa da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023. Il minimo storico, ricordiamo, è stato 1,19 del 1995. Perché parliamo di questo però? Perché qualche giorno fa si è tenuto a Milano il Kids Marketing Forum organizzato da BVA Doxa e MLD Entertainment, evento annuale dedicato ai business che orbitano intorno al mondo dei bambini e giovanissimi. Ne è uscito un ritratto tra luci e ombre, perché gli investimenti media su questo mercato sono in calo. Ma quest'anno dovrebbero riprendersi, pare, si dice, si vocifera. Quanto vale questo mercato e che prospettive ci sono, Silvia?
Allora, il giro d'affari del comparto l'anno scorso valeva di 7 miliardi di euro, con un lieve incremento del 50% scarso. Anzi no, dello 0,50% scarso, in effetti sarebbe un po' tanto il 50%, che indica una sostanziale stabilità positiva, frutto però di andamenti molto diversi tra di loro. Per esempio, crescono abbastanza il cinema, anzi parecchio, che cresce del 65%, e i visitatori dei parchi, più 10%, sempre rispetto all'anno precedente. Invece calano l'abbigliamento dai 0 a 14 anni, che tra l'altro è il comparto più importante per questo settore qui, che perde il 3,75%. E scende anche l'edicola, per esempio, che perde il 10%. In questo scenario, tenendo presente però che il mercato dei media, o meglio, della raccolta pubblicitaria l'anno scorso è cresciuto del 2,6%, questo comparto Kids invece ha perso l'8% degli investimenti in comunicazione, l'8 scarso.
Di chi è la colpa?
Intanto delle dinamiche inflattive, del calo dei consumatori, l'abbiamo detto prima, insomma ci sono meno consumatori, ahimè, e quindi anche del settore giocattoli. Quest'anno però si stima, lo dice Initiative per esempio, che gli investimenti si dovrebbero riprendere del 4% e aumentare a 110 milioni complessivi. Parliamo naturalmente degli investimenti media.
Yes. Qual è il mezzo preferito dei giovani? Quanto si prenderà?
Allora, siccome questi investimenti saranno trainati soprattutto al digitale, sappiamo appunto che il digitale è il media preferito, certo, dai giovani e giovanissimi, si prenderà il 50% di questa spesa grazie alla crescita dei canali di relazione e vendita diretta, alla creator economy, che è molto importante, e alla spesa crescente sull'advanced TV, con tutte le opportunità che questa tecnologia permette in termini di targetizzazione secondo comportamenti e localizzazione geografica.
Com'è il rapporto a proposito dei ragazzi con i media? Non leggono più niente, non gliene importa più niente.
Ma in realtà non stiamo parlando di video qua, perché soprattutto i social network, connessione con correlazione e video. Infatti, per esempio, i ragazzini dagli 8 ai 13 anni usano di più YouTube. I 14, 17, i 18, 26 anni, quindi andiamo più avanti, scelgono Instagram, video e immagini. Certo. Quindi anche l'uso di ChatGPT è diverso a seconda dell'età. Il 29% è utilizzato da parte dei 12-15 anni, mentre il 32% 16-18 anni. I 19-26 anni superano la metà, sono il 52%. I dati sulle mamme sono interessanti, perché le mamme sono delle importanti opinion makers e anche decision makers. Sì. Allora, per esempio, le millennials preferiscono Facebook e Instagram. Instagram risulta anche il social media più utilizzato sia dalle donne in attesa, addirittura il 90%, sia dalle mamme come i bambini piccoli dai 0 ai 4 anni. E queste due, diciamo, categorie preferiscono intanto comunicazione che dia informazioni, mm-hmm, il 44%, addirittura che sia istruttiva, 69%.
E per finire, quali sono le sfide della comunicazione in questo mercato così cangiante?
Allora, la generazione Z, che è questo soggetto multiforme, molto ambito ma anche abbastanza sconosciuto, è considerata, secondo i dati, secondo le ricerche di BVA Doxa, una propria tribù. A cui le aziende si devono rivolgere tenendo conto appunto dei fattori di aggregazione, che sono molto identitari, e anche delle passioni, che sono quelle che muovono questi ragazzi, per trasformarli da consumatori a veri e propri fan. Perché è un pubblico esigente, irrequieto, attento, informato. Questi tribalisti, così vengono definiti, della Gen Z, si aspettano che i brand comunichino trasparenza, valori, stile, eccetera. Ma soprattutto deve cambiare il paradigma di questa offerta, visto che il target è in diminuzione. Quindi una risposta potrebbe essere abbracciare l'attitudine kidult al mondo del divertimento in senso allargato. Cosa vuol dire kidult?
Te lo stavo per chiedere.
Allora, sono gli adulti che comprano i giochi.
Ah, e te lo sei inventato tu questo?
No, se lo sono inventato i centri media e appunto questa ricerca. Perché? Perché è vero, il mercato dei giocattoli per adulti è grosso. Parliamo per esempio dei Lego. Io sono una consumatrice di Lego.
Ma continui a comprarti Lego?
Certo che continuo a comprarmi Lego. Mi piacciono tantissimo i Lego. E poi c'è anche un altro tema che è molto importante, che è quello di condividere in famiglia momenti di divertimento,
certo,
di evasione. Quindi chiaramente questo è il grande target a cui deve puntare il mondo, il mercato dei kids.
È il solito mercato della famiglia.
Certo, è il mercato esattamente della famiglia.
Cioè, si va avanti per non andare mai avanti, è sempre lo stesso. Comunque, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Davide e Silvia, che vi augurano un buon proseguimento di giornata. Vi rimandano alla prossima puntata, che sarà venerdì, e vi lasciano con una musica, la musica degli Holiday Ghost. Gli Holiday Ghost sono un gruppo che arriva al proprio quarto album, il quinto album, perché il quarto è uscito l'anno scorso, siamo già nel 2024, era Absolute Reality. Questo si intitola invece Coat of Arms. Loro fanno un po' di garage rock in salsa retro, melodie giocose, insomma testi anche che affrontano temi sociopolitici con la classe operaia al centro di tutto. Quindi gli Holiday Ghost con Coat of Arms, questa è Western Daylight. Ciao Silvia, ciao a tutti.
Ciao.